non uccidere. Il Museo Maxxi di Roma celebra i 75 anni della Costituzione italiana con una grande monumentale installazione di Emilio Isgrò e Mario Botta. Favoloso Calvino alle Scuderie del Quirinale, un omaggio alla visionarietà del grande intellettuale. 50 anni di fotografie e racconti, Gli incontri di Guido Arari. Le cinque vite di Lisetta Carmi, ampliate a giornata la biografia della fotografa scritta da Giovanna Calvenzi. Buon sabato e bentrovate e bentrovati ai Girasoli, con arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci. Dopo la diretta, vi ricordo, ci trovate in podcast nel sito della radio. E come dicevo nel sommario, non uccidere. Non uccidere è una grande installazione al Museo Maxxi di Roma che celebra i 75 anni della Costituzione italiana. Una grande installazione di Emilio Isgrò, l'artista che amiamo e conosciamo molto bene, e Mario Botta, un bravissimo architetto, che devo dire anche di recente è stato autore di allestimenti molto raffinati e con grandi intuizioni. Non uccidere è un progetto composto, come dicevo, da una grande opera di Emilio Isgrò, un monumentale bassorilievo in pietra del Sinai, articolato in 11 elementi che rivisitano le tavole bibliche dei 10 comandamenti. Da una spettacolare architettura curata appunto da Mario Botta in cedro del Libano. A questo punto sentiamo Emilio Isgrò su cosa l'ha ispirato per questo lavoro. È un lavoro che non è una novità per questo grande artista. Come hai riflettuto sulla Costituzione? Perché per te è un po' una costante. Io mi ricordo anche altre opere, anche anni fa hai lavorato sulla Costituzione.
Beh, perché diciamo che ho avuto sempre un grande interesse per i temi di civiltà, come la legge, la Costituzione, quindi è chiaro che mi sono trovato sulla soglia di questo impegno quasi con naturalezza. Aggiungi che per me è stata una bellissima forma di collaborazione quella con l'architetto Botta, sì. E quindi anche se questo non è un tema che può divertire, l'assassinio spesso perpetrato su deboli innocenti, certamente l'abbiamo fatto con un impegno e una serenità assoluta, sapendo ciò che facevamo in pratica.
Senti, raccontaci della tua opera, è in pietra del Sinai, vero?
È in pietra del Sinai e questa pietra del Sinai contiene tutti i comandamenti in 11 lingue, a rappresentare tutte le lingue del mondo, lingue che proprio grazie alla cancellatura si trasformano da una Babele in una specie di Pentecoste umana, dove l'arte ha la funzione di sottolineare una libertà di vita che oggi non c'è per tutti.
Senti, tu hai cancellato i comandamenti, ma uno non l'hai cancellato.
Appunto, non ho cancellato il non uccidere. E sapendo che questa mostra al Maxxi sarebbe stata inaugurata dal Presidente, quindi dalla massima carica dello Stato, puoi capire la mia apprensione e la mia, diciamo pure, ansietà nel creare qualcosa che fosse sì coinvolgente, ma non fosse la pura trovata ben confezionata che poteva venire fuori. Tant'è vero che io sono stato grato al Max che mi ha invitato non a vincere, ma a convincere con un'opera d'arte.
Tra l'altro, con quest'opera d'arte, tu, insomma, diciamo che praticamente viene inaugurata proprio in un momento così drammatico, no? di guerre.
Ma sai, è un lavoro che noi, al quale lavoravamo da quasi 10 mesi, 9 mesi, quindi purtroppo però le guerre c'erano allora, non mancano mai. Adesso la situazione si è fatta più drammatica e io spero che questo grido di preoccupazione che un artista e un architetto lanciano nello spazio sia raccolto un po' da tutti.
Certo.
Certo, non può essere un artista a far finire le guerre, però un artista può creare il giusto livello di allarme perché esse finiscono al più presto.
Sì, può indicare diciamo la questione così scottante e quindi far riflettere, muovere le coscienze, no? In fondo l'arte è questo che vuol fare, no?
Diciamo che noi abbiamo fatto uso dell'arte nel modo più giusto e corretto.
Allora, bene, ci fa molto piacere. Da oggi quindi il Maxi ospiterà questa grande, perché è di grandissime dimensioni, installazione, vero?
Sì, girerà per tutto il mondo, la vogliono far girare.
Bene.
Ma è chiaro che io mi sentivo anche un po' responsabilizzato, non solo come artista, ma anche come cittadino di un paese che i problemi della pace e della guerra li vive spesso sulla propria pelle.
Purtroppo. Senti Emilio, allora io non posso non approfittare della tua presenza per chiederti un'opinione, se vuoi rispondere.
Dimmi.
Sappiamo che è stato nominato Pietrangelo Buttafuoco alla presidenza della Fondazione Biennale di Venezia. E volevo sentire un tuo commento, una tua riflessione su questa scelta, su questa proposta, diciamo.
Ma senti, Pietrangelo Buttafuoco, io lo conosco, ha recensito anche un mio libro e l'ha recensito senza nessun pregiudizio nei miei confronti, che evidentemente sono diverso e distante da lui. Non
sì, perché
vedo
diciamo
perché
che è un uomo dell'area di destra.
Ma guarda, il problema è questo, che la destra, secondo me, almeno quella più intelligente, sarà necessario che si muova in un'accezione più aperta, perché vedi, non c'è un'arte di sinistra, non c'è un'arte di destra, c'è un'arte. Non è che c'è un ciclismo di destra e un ciclismo della pedalata, sempre una è, no? E così è l'arte, come la scienza. Noi dobbiamo sperare che la destra faccia bene, e sono sicuro che Buttafuoco ce la metterà tutta per far bene. Non abbiamo nessun interesse a far naufragare il paese, in attesa che si riconfermi un'opposizione in grado di fare veramente l'opposizione, al di là di ogni divisione, contro il paese, non contro le appartenenze politiche. Io la vedo così.
Va bene.
D'altra parte,
sì.
Non so tu come la vedi, ma io la vedo in questo modo. Non si possono avere giudicati. Vediamo quello che succede.
Vediamo cosa succede, va bene. Comunque c'è da dire che in ogni caso è un uomo intelligente, almeno quello.
Assolutamente intelligente. Io ho avuto degli scambi di opinione con lui. Gli ho detto quello che ci stiamo dicendo noi, con franchezza, e lui l'ha ascoltato volentieri.
Va bene, allora Emilio, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e ti facciamo tanti tanti complimenti per questo nuovo e ultimo lavoro così importante in questi giorni drammatici. Non uccidere, dunque, la grande installazione che è visibile da oggi, proprio da oggi, al pubblico della grande piazza del Museo Maxi di Roma, da oggi fino al 25 di febbraio, per poi entrare a far parte della collezione del Maxi. E, altra nota, questo progetto ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica. Siete all'ascolto dei Girasoli che oggi ha strappato la Barbara Sorrentini da Chassis. Ciao Barbara.
Ciao Tiziana.
È venuta a trovarmi perché ha visto a Roma, ha visitato alle Scuderie del Quirinale Favoloso Calvino, questa mostra che ha come sottotitolo Il mondo come opera d'arte, Carpaccio, De Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri. Allora io, Barbara, sono curiosa di sentire la tua opinione, le tue impressioni. Prima voglio farti sentire Mario Barenghi, che con Marco Belpoliti ha curato questa mostra. Ti va?
Bene, certo.
Questo è un progetto che vorrebbe mettere a tema il rapporto fra Calvino e lo spazio, la forma del mondo, l'immaginazione visuale. Non è una mostra che voglia esibire, per intenderci, oggetti che Calvino usasse e neanche tanto autografi o manoscritti. È una mostra che intende ripercorrere la parabola creativa di uno scrittore proponendo opere e immagini che ricordano quello che lui ha fatto.
Anche la sua passione, il suo rapporto con l'arte, no?
Sì, naturalmente ci sono molti. Calvino ha scritto su parecchi artisti, fra l'altro di recente Marco Belpoliti ha curato, insomma, un corposo volume intitolato Guardare, che raccoglie gli scritti di Calvino sul cinema, l'arte, la fotografia. Senza dubbio una parte importante della mostra è costituita da queste opere. Ci saranno anche, adesso per il momento non posso dire di più, ma ci saranno anche delle opere originali, diciamo fatte apposta per questa ricorrenza. E poi ci sono anche altre opere che diciamo sono vicine all'immaginario calviniano, che possono che ricordano, per via anche, se vogliamo, di suggestione,
le città invisibili, per esempio, hanno ispirato installazioni, mostre fotografiche.
Sì, le città invisibili sono senza dubbio l'opera di Calvino che ha più stimolato artisti, pittori, e naturalmente avranno uno spazio adeguato. Però ecco, l'idea era di non limitarsi a un'opera, ma di ricostruire un intero percorso, dalla Sanremo originaria fino alle ultime opere, ai progetti di opere che Calvino lascia incompiuti nel 1985.
Quindi diciamo tra la letteratura, le arti visive, l'immaginario, quindi vasta, no? Come
sì,
concezione.
Calvino è uno scrittore per il quale, che dedica molta attenzione alla rappresentazione dello spazio, alla descrizione dei luoghi e degli oggetti, ma anche alla visualizzazione di immagini mentali.
Ecco, queste le intenzioni, avrete intuito, insomma, noi Mario Barenghi l'abbiamo intervistato prima che inaugurasse la mostra, quindi ci raccontava le intenzioni e diciamo il progetto. E adesso è interessante sentire Barbara, tu hai visitato la mostra, ci è riuscito?
Allora, io adesso ascoltandolo capisco la coincidenza con la mostra, nel senso che le intenzioni, ascoltandolo, non mi sembrano chiarissime. Ed è la stessa suggestione che mi ha lasciato la mostra, ma non è una cosa negativa che sto dicendo, perché ha usato il termine suggestioni e in effetti è la cosa più forte che arriva, per cui se l'intenzione è quella di spingere il visitatore a studiare di più, se non lo conosce,
a leggere di più,
esatto, se è più giovane, metti, se invece ha la nostra età, insomma, ecco, comunque Calvino lo ha conosciuto, riaccendere dei momenti della propria memoria. E spiego perché, vabbè, c'è tutta una parte sulle copertine e sono le edizioni, più o meno le prime edizioni, quindi le vecchie edizioni con il disegno centrale, la pagina bianca, penso da ultimo viene il Corvo e Marco Valdo, adesso non c'erano proprio tutti, però molte edizioni, anche edizioni successive, però c'è quella che forse tutti noi abbiamo maneggiato. Poi si entra e la storia di Calvino viene raccontata attraverso dei pannelli, proprio la sua biografia, lui che ha vissuto a Sanremo, e poi il matrimonio, e poi la figlia, e poi insomma tutto il suo percorso.
La sua vita.
C'è una parte che è molto suggestiva, però non è artistica, è appunto di emozione, tutta la sua parte legata alla Resistenza. In cui c'è in loop la canzone dei Modena City Ramblers oltre il ponte.
Quindi hanno creato anche un'atmosfera.
E poi si arriva dopo aver visto una sorta di foresta fatta di legno, che è ispiratrice in realtà poi alla sua passione per la natura, perché poi c'è tutta questa parte qua legata alla natura, e si entra nella parte legata
all'arte,
alla Resistenza. Poi si va avanti, iniziano, no, c'è tutta una parte fotografica, di fotografie sue, immortalato anche lì, i momenti di vita, quando era bambino, con la moglie, in bianco e nero, foto molto belle, devo dire, anche perché hanno il profumo di un'epoca proprio. E poi ci sono un po' di opere, appunto le opere che tu hai citato giustamente, in Favoloso Calvino, Carpaccio, De Chirico, c'è tanto De Chirico, perché evidentemente, non saprei dire se sono opere nate parallelamente, però sicuramente c'è una similitudine. Ho visto che non è segnato qui, c'è molto Valerio Adami anche, alcune cose che ricordano. E diciamo
che è tutto in sintonia, no? Visionarietà.
Esatto, si percepisce una sintonia, poi non, difficile dire, anche perché pochi di questi sono nati proprio dalle parole, magari quelli di Adami sono nati dal rapporto d'amicizia con Calvino e quindi poi cose nate insieme, però sembra un po' ricercare dei quadri che in qualche modo potessero narrare.
Senti, ho visto anche Tullio Pericoli.
Sì,
Tullio Pericoli, che anche lui è molto vicino alle città invisibili, alle
infatti c'è una parte proprio sulle città invisibili molto bella, ridisegnata, e quella lì proprio ha ispirazione. Ecco, quello forse è l'unico pezzo un po' a ispirazione. E poi lui citava delle opere, diceva, che non posso svelare, e va bene, non le sveleremo. Vabbè, già il Bosco di Legno.
Però tutte le puoi svelare, perché ormai le hai viste.
Infatti è un'installazione nata ad hoc. Poi c'è una sorta di suo studio ricreato con la libreria degli
quello
oggetti.
È bello.
Sì, sì, non entri in uno spazio, è proprio una cosa bidimensionale, però c'è questa sorta di libreria con degli oggetti un po' dell'epoca. Poi c'è una parte cinema con i manifesti.
Cinema,
è appassionato di western, erano tutti manifesti di cinema western e anche pubblicazioni scritte che raccontavano un po' i film western.
Allora c'è stata una parte anche molto interessante per te.
E poi c'è una scacchiera meravigliosa, grande, che prende tutta la sala con tutti gli scacchi, con faccine e faccette che ispirate ai suoi.
Senti, in questa mostra ci hanno risparmiato l'interattività, oppure c'è una parte anche qui di interattività?
No, non c'è l'interattività, ci sono questi oggetti visibili, cioè fisici, però no, non c'è interattività. No, c'è un breve video, ma non è interattivo, è un video che racconta, con un'intervista a lui che parla, che si racconta la sua scrittura, come nascono i romanzi.
Beh, bello, però.
Molto interessante.
Senti, quindi una mostra che ti ha soddisfatto.
Ma sì, alla fine sì, è stato comunque interessante.
Gli rende un bel omaggio.
Poi c'è lo shop giù con tutte i magneti, infatti ne ho comprato uno, con frasi prese da lezioni americane, con quei frasetti.
Saranno anche tutti i suoi libri.
Sì, ovviamente, sì, i suoi libri, le borse con le sue frasi. C'è questa roba delle frasi di lezioni americane che ovviamente hanno un po' costruito la nostra cultura. E notavo adesso che ci sono una serie di eventi paralleli, e proprio oggi
ce n'è qualcuno di particolarmente interessante.
È quello di oggi con Massimo Popolizio e Riccardo Bocci, dedicato a Calvino radiofonico, le interviste impossibili tra il 1972
bello.
E il 1984. Molto interessante.
Bello. Barbara, io ti ringrazio tantissimo. Adesso la lasciamo scappare perché deve preparare
il chassis. Tra poco vi aspetto, infatti.
Quindi io proseguo segnalandovi, grazie Barbara.
Ciao, grazie, ciao ciao.
Segnalandovi che se non potete spingervi a Roma, vi potete spingere a Genova, perché Palazzo Ducale ospita una mostra su Calvino Calvino in rapporto con l'universo poetico della fiaba e del fantastico attraverso la selezione di circa 200 opere. E è particolarmente interessante perché l'allestimento, pensate, è un percorso scenografico realizzato da Fondazione Luzzati e dal Teatro della Tosse, per cui insomma ci sono queste scenografie ricche, bellissime. E questo a Palazzo Ducale di Genova fino al 7 di aprile. Invece alle Scuderie del Quirinale la mostra si può visitare fino al 4 di febbraio. Vado veloce perché, come al solito, ho sempre un sacco di cose da dirvi e da raccontarvi e il tempo è quello che è. Allora, adesso andiamo alla Fabbrica del Vapore. Stamattina ne abbiamo fatto cenno con una parte della mostra. Siamo andati in mostra insieme a Guido Arari per parlare dei suoi incontri, 50 anni di fotografie e racconti. E stamattina abbiamo parlato della prima parte della mostra, di tutte le foto ai musicisti, al backstage, dietro le quinte dei concerti, De André, Bob Dylan, Vasco Rossi, Kate Bush, Paolo Conte, Lou Reed, Frank Zappa, insomma sono tantissimi, ma anche spettacolo, Dario Fo, Roberto Benigni, Morricone, Fernanda Pivano, Mia Martini, Giorgio Gaber, Pasolini, mamma mia quanti! C'è la parte musicale, la parte di spettacolo e poi tanti ritratti. Allora torniamo con Guido Arari, questo grande fotografo, a parlare della sua mostra davanti alle sue fotografie.
Anna Cigulla, Jodorowsky, Richard Gere, Saramago, Zygmunt Bauman, Frank Gehry, l'architetto.
Quindi sono fotografie su cui anche sei intervenuto, sì, sì. Per esempio questa di Madre Teresa, sì. E Pina Bausch forse.
Sì, sì. Sì. Ma queste sono delle elaborazioni che ho realizzato durante la pandemia, perché questo progetto di mostra era partito prima, era partito 5 anni fa, poi ha subito una battuta d'arresto e nel periodo della pandemia mi sono concentrato sull'archivio, sulle scansioni, ma anche sulla post-produzione, e ho voluto anche cominciare a giocare con alcune immagini, addirittura mixando, usando un termine musicale, mixando foto diverse di fonti diverse, creando qualcosa che andasse oltre la semplice fotografia.
Questa. I Love the Sgarbi. Quello forse è Totti?
Sì.
Ah, e questi sono i tre, Gaber, Iannacci e Dario Fo.
Questa sezione era una mostra, un progetto di mostra nato sul finire degli anni 90, che poi ho sviluppato fino a un certo punto, abbandonato, poi ripreso perché stava diventando un cimitero, ma era una memoria storica del Novecento, e ho cominciato a integrare anche personaggi delle ultime generazioni, quindi è un work in progress, insomma. E qui abbiamo la Levi Montalcini, Alda Merini, Carmelo Bene, Liliana Segre, Renzo Piano, l'avvocato Agnelli.
Ecco, devo dire poi che a volte i personaggi sono ritratti proprio anche nel loro ambiente e con qualche elemento che fa trasparire il loro carattere in qualche modo.
Sì, l'idea era di non creare una galleria seriale con ritratti tutti omologati, ma di cogliere ogni volta qualcosa di tipicizzante
questo
del
è Gillo Dörfler,
sì.
Senti, ma infatti è per quello che ti chiedevo prima del ritratto, perché il ritratto è, insomma, ci vuole un talento particolare per far emergere i lati del carattere, no?
Ci vuole molta curiosità, diciamo, stimolare soprattutto l'autoironia nel soggetto, perché per me è un gioco in cui se il soggetto diventa complice tutto prende una piega molto diversa, è meno istituzionale, meno formale.
Comunque erano tutti contenti di farsi fotografare da te. Questa di Renzo Piano è bellissima.
Chi più chi meno.
Lui è un'aria molto ironica.
Cosa che non è.
Cosa che non è? Linda Vermeulen in una vasca da bagno Morricone. D'epoca. Morricone non lo vediamo però.
Così ha scelto
così
lui.
Ha scelto lui.
Poi ci sono Marco Ferreri, Francesco Rose, anche dei nomi non propriamente frequenti nelle sì. mostre, Gino Strada, Don Gallo.
Enzo Biaggi.
La moda e poi ancora il cinema, da Monica Vitti, a Dario Argento, Mastroianni, Dino Risi, Benigni, poi Margherita Hack, Luciano Berio. E poi c'è un piccolo omaggio ad alcuni fotografi che ho conosciuto.
Berengo,
Scianna, Migliori, Fontana, sono degli amici.
Cercavo Letizia Battaglia.
Letizia Battaglia è qui con la nipote.
Ah, eccola lì, quasi nascosta dai capelli di
Salgado. C'è
nipote.
Anche Salgado, c'è Newton, Avedon, Duan Michaels, Pietro Pellegrin.
E adesso cosa fai?
E adesso, dopo questa carrellata, siamo in un'altra sala che è il prefinale, dove ci sono alcuni libri, qualcuno lo conosci?
Fotografie senza macchina fotografica.
Esatto, cioè io ho scoperto a un certo punto che un tipo di libro che stavo realizzando prima con De André, poi con Gaber, Rapivano, Mia Martini, poi un progetto molto interessante su Pasolini, erano per me questi libri una specie di fotografia senza macchina fotografica, perché mettendo mano ad un archivio, organizzando l'editing dei testi, dei documenti, impaginando addirittura, quello che creavo era una fotografia la più completa, la più esaustiva possibile. E quindi è stato un periodo quasi di non ritorno rispetto alla fotografia che si è vista fino a qui. E poi c'è una piccola sezione dedicata a delle schegge, così io chiamo In cerca di un altrove, cioè quando mi sono dedicato ai libri di fatto ho quasi smesso di fotografare, ma in verità stavo continuando a fare delle cose per mio divertimento, delle ricerche, della street photography, ero attratto dalle trame, dalle crepe nei muri o dai ritratti.
No, Guido Rari, vai avanti a fotografare, che sei bravissimo.
Qualcosa.
Allora, poi la mostra che si apre con gli occhi di Milano, quindi tutti i personaggi della musica, dello spettacolo, del mondo della cultura di Milano, dove Rari ha cominciato. All'interno della mostra verrà allestito anche uno speciale set fotografico chiamato Caverna Magica, in cui in giorni stabiliti, bisogna prenotarsi ovviamente, i visitatori che lo desiderano potranno prenotare un ritratto che verrà fatto appunto da Harari a pagamento, poi non so quanto, quello vi dovete informare. Caverna Magica Rari con l'H.com, lì poi trovate tutte le informazioni. Poi c'è un'altra cosa bella che si chiama, che hanno intitolato Ritratto Sospeso. E di che cosa si tratta? Beh, si riferisce un po' alla tradizione del caffè sospeso napoletano, una serie di ritratti sospesi fatti ai milanesi meno fortunati di alcune strutture di assistenza come la casa di accoglienza Enzo Iannacci, oppure l'istituto dei tumori, oppure altre strutture di impegno sociale. E qui i ritratti vengono fatti gratuitamente, basta, insomma, bisogna prenotarsi e mettersi d'accordo con il fotografo, che poi con la sua struttura va lì e fa questi ritratti per avere una visione più completa dei cittadini di Milano. E anche questi ritratti sospesi andranno ad aggiungersi al grande mosaico degli occhi di Milano, che è una delle sezioni della mostra. Guido Rari, incontri, 50 anni di fotografie e racconti, fino al 1° di aprile alla Fabbrica del Vapore di Milano in via Procaccini. sono altre mostre che vi consiglio di non perdere. Di questa parleremo più ampiamente nei prossimi giorni. Di che cosa si tratta? Di Luigi Ghirri, Nostalgia del futuro, l'immagine necessaria. Luigi Ghirri, un sogno, un fotografo meraviglioso, e questa è una bella mostra ed è ospitata al Centro Culturale di Milano in Largo Corsia dei Servi al 4. L'hanno appena inaugurata, per cui c'è tempo, e di questo, come dicevo, ne riparleremo. Un'altra da non perdere, secondo me, è Rodin e la danza al MUDEC di Milano, il Museo delle Culture. È molto molto affascinante, perché presenta delle piccole sculture di Auguste Rodin, ma quelle che lo hanno ispirato, ispirate dalla danza, dalla sua passione per la danza, dalla dinamicità di questi gesti, eccetera, in un bel allestimento raffinato, e messe queste sculture messe in relazione o con dei video dei danzatori e coreografi contemporanei, per cui vediamo bene come le sculture di Rodin hanno ispirato certe coreografie, e, insomma, è una cosa veramente affascinante, secondo me. Il 31 di ottobre, che è martedì per i più distratti, alle ore 18:30, la Casa delle Donne di Milano, che si trova in via Marsala all'8, 8/10, presenta un appuntamento, secondo me, molto interessante. Le 5 vite di Lisetta Carmi. Sì, la presentazione di questo libro, l'autrice è Giovanna Calvenzi. Lei aveva già curato la biografia di Lisetta Carmi, questa fotografa che abbiamo tanto amato, che abbiamo conosciuto, abbiamo ospitata anche qui nei nostri studi. E, aveva già curato una biografia per Mondadori, adesso in questo periodo ne è uscita una versione ampliata e aggiornata, edita da Contrasto, sempre ovviamente curata da Giovanna Calvenzi. Allora, martedì prossimo alle 18:30 ci sarà questa presentazione alla Casa delle Donne. Noi vi diamo una piccola anticipazione. Lisetta Carmi l'abbiamo conosciuta, abbiamo avuto l'onore, il piacere di conoscerla, e tu hai scritto un libro già una decina d'anni fa, vero? La sua biografia per Mondadori.
Esatto, per Bruno Mondadori, nel 2010-2011 abbiamo cominciato a incontrarci, a parlarne, a lavorarlo.
Ecco, e invece di recente, per Contrasto, è uscita una riedizione, una rivisitata di quel libro, e sempre sulle 5 vite di Lisetta Carmi. Una riedizione però arricchita, mi sembra, e imbellita, perché le fotografie sono valorizzate molto. La musica, la fotografia, l'incontro con Babaji, secondo te qual è stato il momento più importante della sua vita?
Ma questa è una domanda che dovremmo rispondere a lei per la nostra vita, certamente il periodo nel quale lei ha fatto la fotografa. Per contro, lei parlava con... A dire la verità, parlava con grande entusiasmo anche della fotografia e degli anni in cui ha fatto la fotografa, però era Babaji il momento che continuava ancora, perché per esempio quando l'ho vista l'ultima volta, appunto a febbraio dell'anno scorso, lei diceva: io sono stanca, però Babaji mi ha detto che devo resistere.
Sì, e poi diciamo che quell'incontro ha dato un'impronta e un significato a tutto il suo valore, perché lei, mi pare, da sempre, no, è stata attratta dagli ultimi, dalle persone in difficoltà, è stata spinta, aveva questa spinta di solidarietà, di comprensione per l'umanità, no? Che poi si è combinata con quell'incontro, con quella dimensione spirituale. Però tu, che ti occupi di fotografia, sicuramente puoi dirci qualcosa su questo aspetto, che poi dopo, insomma, viene raccontato ampiamente, è un po' il cuore del libro anche. Lisetta fotografa, la parte centrale della sua vita, ecco.
Anch'io ritengo che la fotografia rappresenti la parte centrale della vita di Lisetta Carmi, è certamente quella che le ha consentito di avvicinare un sacco di persone che, alle quali lei voleva dare la parola, persone che, come lei stessa ha dichiarato più e più volte, erano persone che non avevano diritto di parola, e quindi i lavori che lei ha fatto in giro per il mondo hanno sempre raccontato delle realtà complicate, delle realtà complesse, a partire anche dal suo lavoro per il quale lei è più famosa e sul quale lei voleva ritornare molto poco, che sono i travestiti. I travestiti, lei è stata, credo, la prima a raccontare con partecipazione e con empatia totale un mondo piccolo e sofferente che c'era a Genova già all'inizio degli anni 60, nel quale lei è stata accolta con grande rispetto e con grande amicizia, e che lei ha raccontato con verità, e l'ha raccontato sia in bianco nero, che è la parte che tutti conoscono e che lei ha pubblicato molti anni fa, che a colori, che è la riscoperta che ha fatto Gianni Martini e che è un libro che è stato pubblicato recentemente e che però Lisetta ha visto e che ha condiviso, quindi è uscito dopo la morte di Lisetta, ma Lisetta ne era totalmente coautrice consapevole.
Sì, insomma, è stata una parte di grande impegno, no? Anche quella con cui poi forse è diventata famosa col libro sui travestiti.
Lei è certamente diventata famosa per il libro sui travestiti, per lo scandalo che il libro ha provocato e per il fatto che il libro non si è venduto per niente, perché i librai non amavano esporlo, preferivano tenerlo ma un po'
nascosto. Cos'erano i primi anni 70, no? Quindi...
Esatto, sì. Quindi che è una situazione abbastanza stravagante, perché c'era già stato 68, perché certe cose iniziavano ad aprirsi, si iniziava a capire di più, eppure è un libro che ha avuto una grande fortuna a posteriori e nessuna fortuna al momento della pubblicazione.
Infatti tutte le copie sono state ritirate da una sua cara amica, giusto? Che era la Barbara Alberti.
Barbara Alberti, quando il libro stava andando per essere buttato via, ha recuperato tutte le copie, le ha tenute lei in casa, è stata una promotrice straordinaria, perché adesso io non ricordo esattamente, ma come minimo almeno 1000-1500 copie, quindi una quantità, e lei ci metteva sopra i materassi con i quali ospitava gli amici, i cuscini.
E vabbè, vi abbiamo dato una piccola anticipazione, il libro verrà presentato dall'autrice Giovanna Calvenzi, foto editor, curatrice di mostre, libri, festival, verrà presentato martedì 31 ottobre alle 18:30 alla Casa delle Donne, via Marsala al 10 a Milano, Le cinque vite di Lisetta Carmi, edito da Contrasto. A proposito di Giovanna Calvenzi, ha anche curato la mostra di Gabriele Basilico, che vi ricordo, non ve la perdete, è bellissima, una parte in triennale, quella che riguarda Milano, mentre a Palazzo Reale, in Sala delle Cariatidi, tutte le città del mondo. Poi, prima di andarmene, vi volevo segnalare Oro Bianco, tre secoli di porcellane Ginori. È il Museo Pol di Pezzoli insieme al Museo Ginori che presentano questa mostra fino al 19 di febbraio nelle sale della Casa Museo di Via Manzoni, il Pol di Pezzoli. Sì, e poi la 8 studenti del Dipartimento di Arti Visive della NABA, la nuova Accademia di Belle Arti, hanno realizzato alcune opere che esplorano i diversi linguaggi artistici, quindi si va dalle stampe alle sculture ai video, con l'obiettivo di evidenziare il ruolo importante che hanno il trasporto e la mobilità per le persone, per le comunità. E dove sono queste opere? Alla stazione Nord a Cadorna, fino al 24 di novembre. L'obiettivo, mi hanno detto, è quello di portare arte e bellezza anche all'interno delle stazioni. Ecco, e infatti io sì, sono arrivata alla fine dei girasoli. Vi ricordo che andiamo in onda il sabato alle 13:20 circa, subito dopo il notiziario, quindi io vi do appuntamento a sabato prossimo, anche se poi ci sentiamo in settimana, come sapete, a Cult, nella fascia culturale. E un caro saluto quindi da Tiziana Ricci. Ciao a tutte e a tutti.